Camila Cabello, Bam Bam, qui al Time Magazine. E per chi ci sta guardando in TV oppure sui canali social o ancora sull'app, in streaming, insomma, per chi ci vede, ha già percezione del fatto che c'è un ospite in studio che in radio sto per presentare. Si tratta di Cristiana Galifi, un'insegnante di sostegno, nonché mamma di un bambino autistico, che oggi ci racconta l'esperienza del fare il mestiere che fa lei, quindi molto complicato, con grande professionalità, ma anche essere mamma di un bimbo che non riceve le attenzioni dovute nella scuola siciliana e palermitana. Buongiorno Cristiana.
Salve.
Ciao. Allora, tuo figlio ha 9 anni, tu hai dovuto gestire quindi il percorso formativo ed educativo di tuo figlio con tutte le difficoltà che arrivano in un territorio come quello di Palermo e della Sicilia, dove non sempre il denaro che arriva viene speso in maniera produttiva, non ci sono i servizi. Poi ti sei reso conto che fuori dalla Sicilia invece c'erano servizi di eccellenza che garantivano a bimbi come tuo figlio uno sviluppo normale e li portava ad un traguardo pari livello di tutti gli altri bimbi che volgarmente diciamo normodotati.
Sì,
avvicinati soltanto un po' al microfono, quindi sì. Il problema dell'autismo come viene gestito a Palermo? Come ti
allora, intanto salve a tutti, sì. Io vi ringrazio di questo spazio. Io sono appunto la madre di un bambino con spettro autistico di 9 anni. Mio figlio inizia con una diagnosi a 3 anni,
okay.
Inizia subito un trattamento di psicomotricità, logopedia, vari tipi di trattamento un po' altalenanti, no?
Tutte quelle cose standard
quelle
che bene
standard,
o male
sì,
abbiamo conosciuto.
Esatto,
qua.
Perfetto. Tutto quello che diciamo normalmente il territorio, la neuropsichiatria
può
e tutto
offrire,
quanto
okay.
I servizi pubblici possono offrire. È chiaro che lì c'è un turno abbastanza corposo, per cui noi ci rechiamo anche in centri privati. Però ci rendiamo conto che i rinforzatori sono assolutamente nulli, nel senso che Andrea continua a non avere, a non produrre dei risultati in effetti adeguati a quelle che erano le nostre aspettative.
Okay.
Per cui cominciamo tutta una serie di tipologie di intervento cognitivo-comportamentale, poi di altri tipi clinico, ognuno offriva un approccio diverso e sventiva l'altro, per cui ci siamo trovati in un momento assolutamente di
quasi
stallo,
come se fosse un campo di sperimentazione. E non va bene.
No, assolutamente non è assolutamente funzionale rispetto a quelle che sono le esigenze di una famiglia che ha un figlio con spettro autistico e soprattutto funzionali alla crescita e all'evoluzione del bambino stesso.
Okay. Poi hai scoperto una realtà in Campania.
Poi dopo molti anni, devo dire 9 anni di ricerca continua, evidentemente anch'io ho dovuto modificare il mio comportamento, perché parliamo di Applied Behavior Analysis, quindi analisi comportamentale, ABA.
Okay.
Che evidentemente ha una validità scientifica. Voglio appunto fare un cappelletto introduttivo nel dire che l'ABA quindi è una scienza, è come fosse la medicina e non ha fine, ha un inizio ma non ha una fine.
Okay.
Si interessa di comportamentismo assolutamente radicale. Oddio, sul nostro territorio abbiamo sicuramente dei professionisti dell'ABA, però quello che io cercavo in effetti era qualcosa di diverso, era una ricerca un po' più capillare, no?
Okay.
Che lavorassero soprattutto non tanto sugli operanti verbali, sul gioco, sulla quello che loro chiamano autonomia, no?
Mm-hmm.
Ma sulla scientificità dell'intervento e della ricerca soprattutto. E qui mi sposto a Pomigliano d'Arco.
Quindi
conosco,
siamo in Campania, giusto?
Siamo in Campania, assolutamente sì. Conosco il centro Aliter.
Okay.
Questo centro all'inizio ovviamente ha un'impronta particolare perché nasce dalla volontà di una madre di un ragazzo autistico che aveva avuto già un'esperienza di 15 anni come psicomotricista. E che non aveva anche lei avuto dei risultati perché erano degli interventi che in effetti noi chiamiamo in ABA eclettici, no? Quindi psicomotricità, logopedia, tutto quello che ovviamente servizi pubblici e privati potevano offrire. Ma le cose non miglioravano, no? Avevamo una forma di assistenzialismo più che di intervento mirato e soprattutto si parlava di autonomie dell'individuo, no?
Okay.
Lo spettro autistico non è una malattia. È una disabilità intellettiva, però è sicuramente forte se la si fa in maniera assolutamente capillare scientifica, se si lavora su quelle che sono le nozioni vere che ovviamente la scienza ci
propone.
Quindi
tu in questo centro che si chiama Aliter in Campania hai trovato questo metodo che ha dato risultati con tuo figlio.
Sì. Allora, la dottoressa Mosca, che è la, diciamo, la fondatrice di Aliter, dopo tante ricerche si avvale della collaborazione del dottor Michael Nicolosi. Michael Nicolosi, che ha studiato in America, ha studiato con la buddhista, ha studiato con Ross, ha studiato con Jesus, quindi ha una formazione globale dell'ABA, quindi tutto ciò che riguarda l'analisi e il comportamento. Ora, perché Aliter è non un altro centro ABA, un altro approccio dell'analisi del comportamento? Perché la differenza di Aliter è che diciamo, loro lavorano molto sui comportamenti problemi, quindi sul controllo, no? Evidentemente sulla modificazione dell'ambiente soprattutto, perché tutto ciò che arriva dall'ambiente, quindi stimoli o rinforzatori negativi o positivi, è sulle variabili che determinano i comportamenti. Quindi fanno un lavoro efficace. Di conseguenza anche la famiglia, che poi peraltro la cosa meravigliosa di Aliter è che la famiglia è al centro dell'intervento, no? Quindi è assolutamente partecipe.
Fa parte del processo di...
Sì, è fondamentale perché poi è la famiglia quella che passa più ore col ragazzo, col bambino, che ne cura assolutamente la crescita e l'evoluzione.
Certo, inevitabilmente sì. Allora, perché ne stiamo parlando? Perché non tutte le famiglie hanno la possibilità economica, strutturale, fisica di spostarsi in campagna per tot tempo. Perché non si riesce a riprodurre una realtà assistenziale vera e non di assistenzialismo a Palermo ed in Sicilia per i tanti bambini autistici nel nostro territorio?
È proprio questa la motivazione del mio intervento oggi. Sì. Tanto noi siamo costretti a doverci spostare periodicamente a Pomigliano d'Arco. È chiaro che io, nel giro di un mese, su 9 anni, consideri che ho assolutamente riscontrato, attraverso proprio una scientificità vera, quindi prese dati, baseline, grafici e tutto quanto, un controllo assoluto dei comportanti problemi mio figlio. Cioè, se prima erano 10, adesso siamo arrivati a 0 in brevissimo tempo. E perché i comportamenti problemi? Perché il controllo? Mm-hmm. Perché non si può insegnare se non c'è un controllo e se non c'è un abbassamento dei comportamenti problema. Per esempio, voglio dire, mio figlio a scuola, come anche dico nell'ambito riabilitativo, tra virgolette, dico palermitano, siciliano, mi si diceva: lei deve fare la mamma, ma io non posso fare la mamma se io sono il punchball di mio figlio. E quindi è chiaro che devo assolutamente formarmi, no? Affinché io possa relazionarmi con mio figlio, affinché io possa modificare l'ambiente, perché i nostri comportamenti sono determinati dall'ambiente in cui noi viviamo, quindi noi dobbiamo modificare l'ambiente di questi ragazzi affinché loro possano modificare il loro comportamento.
Allora ti direi, facciamo una pausa, sentiamo un disco e subito dopo rientriamo, perché vorrei capire esattamente cosa succede a Palermo anche a livello istituzionale, che tipo di progetti esistono, se qualcuno sta provando a investire a Palermo su questa realtà. Quindi direi un po' di musica qui al Time Magazine e tra un po' approfondiremo questo argomento parecchio interessante. Questa era Gali, Fortuna, questo è il Time Magazine. Siamo col nostro ospite Cristiana Galifi per parlare di assistenza per bimbi autistici a Palermo. Abbiamo portato l'esempio di Pomigliano d'Arco, quindi in Campania, dove esiste questa realtà che riesce a rendere la vita, come dire, più semplice, riesce a far fronte a quello che deve essere la formazione dei bambini. Perché a Palermo non si riesce? Che problemi hai riscontrato nel provare ad organizzare progetti? Ecco, quali sono le criticità del nostro territorio? Con che problemi ti sei scontrata, Cristiana?
Allora, intanto mi sono scontrata con una realtà dell'ASP, per esempio, di Palermo, dove in effetti ho chiesto quali fossero gli interventi che loro potevano offrire ai nostri figli, a mio figlio in maniera particolare, perché parlavo di me.
Ovviamente tu parli per la tua esperienza.
Parlo per la mia esperienza personale. Chiaro. Quando ho chiesto quale poteva essere, fra i tanti progetti 0102, che sono progetti a termine, che sono state poi le uniche cose che l'ASP di Palermo ha potuto offrire a questi ragazzi, no? Mi è stato detto che come cognitivo comportamentale, quindi come analisi del comportamento, potevano offrire semplicemente un'ora e 52 ore alla settimana.
Mentre in realtà...
Cioè, la letteratura scientifica cita che un intervento valido e validato evidentemente un po', deve avere necessariamente un numero non inferiore alle 25 ore settimanali.
Quindi siamo lontanissimi dagli standard.
Assolutamente. E che logopedia e psicomotricità sono interventi assolutamente eclettici, quindi non possono mirare a quelle che sono le competenze, le autonomie, però le autonomie di vita. Quindi non stiamo parlando di autonomie personali, ma stiamo parlando di inserire questi ragazzi nel tessuto sociale. Per esempio l'esperienza di Pomigliano, che io desiderei trasferire qui a Palermo, nella nostra bellissima città, no? È quella appunto di far sì che queste persone possano anche avere un'impronta, un impatto sociale, cosa che Aliter in effetti va a perorare, su cui sta lavorando con l'assessore alle politiche sociali di Pomigliano d'Arco. Stanno formando addirittura 50 commercianti che potranno anche fare IBA e quindi potranno interfacciarsi nella maniera assolutamente più idonea con queste persone che vanno monitorate e che lavorano sulle competenze, non sull'assistenza.
Tu hai provato a sviluppare progetti sul territorio?
Non mi è stato permesso assolutamente.
Non hai avuto mai riscontro?
No, sono stata una voce nel silenzio, in tal senso, anche perché evidentemente poi si diventa un elemento un po' disturbatore, no? Perché vado a a scontrarmi con qualcosa.
Vai a togliere degli equilibri in negativo che si sono stabiliti.
Sì, che evidentemente poi tu ti resti il diverso, no? Sei solo a doverti scontrare.
La voce fuori dal coro, semplicemente.
Sì, esatto, perfetto. Quindi secondo me che cosa alla fine io parlo per tutti i genitori, a nome anche dei genitori di questi bambini con spettro autistico, siciliani, palermitani, dovremmo cercare di creare una realtà pari ad Aliter qui a Palermo. Il mio punto, il mio sogno, il mio desiderio è quello di portare.
Mi pare che tu hai avuto riscontro soltanto con una figura politica in questo momento, che è quella del candidato sindaco Franco Miceli.
Sì, assolutamente sì. Io ho incontrato il dottore Miceli e ho parlato con lui di questa problematica, soprattutto perché ho preferito una persona che fosse molto neutrale rispetto a tutto quello che ruotava intorno, perché non ho avuto riscontri assolutamente con per quanto riguarda il discorso regionale, no? Perché al tavolo dell'autismo e la regione sicuramente si sono fatti diversi progetti, ma sono dei progetti che non riguardavano in effetti quello che erano le vere competenze, la crescita dell'individuo nel sociale, quindi individuo autonomo, individuo che può lavorare, che può avere una sua identità, una sua dignità. Ci siamo, quindi questi agglomerati di centri, questi laboratori, queste forme assistenzialistiche non sono funzionali alla persona con spettro autistico. Quindi noi andiamo lì a lavorare sulle competenze reali dell'individuo per la sua indipendenza. E quindi anche il fatto stesso che tutti i fondi dell'autismo, no? Piuttosto che dirottarli verso progetti che sono lo 01 e lo 02, dove c'è un numero limitato di bambini, c'è una scadenza, e poi questi bimbi che cosa fanno? E queste famiglie come si trovano? Si trovano assolutamente nel delirio totale, abbandonati. Però è chiaro,
c'è anche
che
un problema di location, perché in Campania, per esempio, so che a Pomigliano hanno dato un bene confiscato alla camorra.
Sì, assolutamente sì.
Quindi... qui da noi diventa sempre complicato invece riuscire ad assegnare un bene confiscato alla mafia per questo tipo di finalità. È una cosa un po' particolare da questo punto di vista.
Sì, assolutamente sì.
Cosa proporre quindi come progetto futuro, in sintesi estrema? Proporre?
Assolutamente, io ho chiesto al dottore Miceli, appunto, ho prospettato questa realtà meravigliosa di Pomigliano d'Arco e ci siamo immediatamente attivati con la dottoressa Mosca per stilare un progetto, no?
Okay.
Un progetto, quindi loro, intanto i loro BCBA, si chiamano BCBA, sono dei supervisor, ok? Sono coloro i quali ovviamente... lavorando anche peraltro in parallelo con l'America, perché adesso il BCBA di mio figlio è il dottor Nicola Cefalo, è a Boston, sarà a Boston a breve per una conferenza internazionale dove parlerà appunto della riabilitazione di un bambino a cui avevano detto che, data la tarda età, non poteva, aveva circa 10 anni, non poteva più usufruire di un intervento adeguato. Noi parliamo con prove scientifiche, quindi è chiaro che non è qualcosa di teorico, qualcosa, ripeto ancora, ribadisco, di assistenzialistico. Mm-hmm. Qui noi cerchiamo
risultati reali, sostanzialmente, sì, risultati
di dare
reali,
concretezza, di essere pragmatici, di essere, di sproloquiare meno e di dare più concretezza.
Allora, perché no? Concludendo, possiamo provare a fare da mediazione anche con l'assessore regionale Scavone. Vediamo se magari toccando le corde giuste si riesce a farlo interagire, perché l'importante è proporre il progetto e vedere un attimo.
Dirottare i fondi che arrivano per l'autismo.
Esattamente. Farli girare in maniera funzionale.
Funzionale, assolutamente. Quindi mettersi in contatto con questo centro, far scendere i BCBA qui a Palermo, creare con un bene confiscato, se fosse possibile, auspicabile, un centro in grado di poter offrire
un punto di riferimento vero e
proprio, una validità scientifica a queste persone, cambiare un po' l'ottica, mettere la famiglia al centro dell'intervento e dare anche gli strumenti ai familiari che non riescono ad interagire con questi ragazzi, a portarli, come la mia esperienza con mio figlio, quindi l'abbassamento dei comportamenti, sì, problema, riuscire a utilizzare un codice verbale assolutamente funzionale, dare competenze, perché no, creare anche una rete all'interno del territorio, quindi formare anche commercianti per un lavoro futuro. Questi, okay, ragazzi lì lavoreranno
prima, questo, poi sì,
prima o poi lavoreranno, prima o poi prenderanno, sì, anche la patente. Addirittura porto l'esempio del figlio della, certo, dottoressa Mosca, impensabile qui che un ragazzo con
e invece no, invece no,
si è diplomato col massimo dei voti, è un ragazzo che sta pensando all'università e anche a questo.
Noi siamo arrivati in conclusione, allora ci aggiorniamo perché voglio proprio seguirla questa storia. Grazie Cristiana Galifi, che è stata con noi, e a breve avremo aggiornamenti su questa,
grazie,
vicenda
finite.
Grazie, ciao.